Diamo il benvenuto a questo punto al nostro ospite Paolo Naso, politologo e già coordinatore del programma Mediterranean Hope per la Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia. E questa è un'esperienza che voglio sottolineare perché con Paolo Naso, intanto buongiorno Paolo, grazie per essere
buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a tutti.
Allora, parliamo naturalmente ancora della Presidenza della Repubblica, l'elezione della Presidenza della Repubblica, però ecco, con te vorrei prendere in esame alcuni nomi che sono emersi, che magari non hanno veramente speranza di essere poi vedremo, insomma, ma per esempio tra questi nomi che sono stati fatti c'è quello di Andrea Riccardi, che è un politico, ma soprattutto è il fondatore di Sant'Egidio. È stato anche ministro della Repubblica, giustamente, grazie Claudio. E, allora, una figura come questa, che è un cristiano a tutto tondo, verrebbe da dire,
e poi mi piacerebbe...
e che ha collaborato con te anche per i cosiddetti corridoi umanitari che insieme alla Federazione delle Chiese Evangeliche sono state fatti, insomma, in varie occasioni.
E da Paolo mi piacerebbe anche sapere se hai in testa degli outsider, perché di questi se ne parla poco.
Ecco, allora, Paolo.
Ma sì, è un esercizio interessante. Ovviamente conosco bene Andrea Riccardi perché, come appunto ricordavi, dal 2015, in realtà ci conosciamo anche da prima, la Federazione delle Chiese Evangeliche gestisce insieme alla comunità di Sant'Egidio i corridoi umanitari. Li abbiamo inventati insieme, se posso dire.
Certo.
Dopo le tragedie ricorrenti sul mare ci siamo chiesti, proprio in occasione di un convegno promosso dalla comunità di Sant'Egidio, che cosa si potesse fare e che cosa sarebbe stato bello fare insieme, da qui l'idea dei corridoi umanitari. Andrea è un cattolico a tutto tondo, insieme a suoi coetanei nel turbolento 68, è tra gli iniziatori di un esperimento che poteva finire anche dopo qualche anno, cioè un gruppo di giovani che insieme si mettono a leggere la Bibbia e a fare delle cose. Tra l'altro già in quel momento incontrano un pastore valdese, anzi un teologo valdese, che si mette volentieri a studiare con loro, meglio a spiegare con loro la Bibbia, e quindi a fare dei riflessi biblici ricorrenti.
Chi era?
Il pastore, il professore Valdo Vinai, storico, ma pastore valdese, molto impegnato anche sul piano ecumenico, e quindi nascono questi cenacoli biblici in cui Andrea Riccardi, ancora liceale, poi giovane studente universitario, incominciano a fare un percorso ecumenico. Quindi da questo punto di vista la comunità di Riccardi è una comunità ecumenica fin dalla sua origine, nel senso che ha una specifica attenzione ecumenica che poi si mantiene nel tempo. Andrea fa una carriera accademica importante, diventa professore di storia del cristianesimo. La comunità di Sant'Egidio cresce moltissimo, cresce in una fase particolare del cattolicesimo italiano, quella nella quale si pensa di promuovere l'associazionismo perché forse appare più vitale rispetto alla vita delle parrocchie. Le parrocchie si stanno spegnendo, ci sono processi di secolarizzazione importanti, e invece le associazioni che aggregano energie nuove, vitali, come quelle appunto dei giovani, per così dire, di Sant'Egidio, appaiono una opportunità molto importante. Quindi sono anche incoraggiati i giovani di Sant'Egidio da parte dei vertici vaticani. La comunità cresce in tutto il mondo e oggi si qualifica sicuramente come uno dei perni dell'associazionismo, del volontariato cattolico, non soltanto in Italia ma in tutto il mondo.
Tra l'altro è stata anche protagonista di, come dire, di trattative politiche a livello internazionale per processi di mediazione.
Questo,
no?
Questo fa parte appunto di uno sviluppo negli anni della crisi drammatica in Mozambico, una lunghissima guerra civile, insomma, lì scatta un gioco politico. C'è il governo italiano, nella persona abile di Giulio Andreotti, che capisce che potrebbe essere un interesse italiano mediare tra le parti in Mozambico, sono in ballo interessi economici importanti. D'altra parte sa di non potersi, di non volersi, conosce bene i rischi di un fallimento, quindi non vuole compromettersi in prima persona, e quindi con il suo cinismo ma anche con la sua intelligenza incoraggia questi giovani volenterosi a provarci loro, provateci voi. Ed ecco che delle persone che, diciamo, non avevano certamente un'esperienza di diplomazia, di negoziato politico si mettono insieme a lavorare con le diverse fazioni mozambicane, portando a casa uno storico accordo di pace che tutto sommato ha retto nel tempo. Questo quindi è stato in parte un incidente di percorso determinato dalle tattiche andreottiane, però che certamente ha conferito alla comunità un ruolo importante, un riconoscimento pubblico
e l'ha incoraggiato a esporsi anche sul piano politico, insomma, come associazione.
Diciamo che però su una base che direi è quella della cultura sociale cattolica, certo, nel senso certo. Che anche se poi diciamo occasionalmente ci sono stati incontri più ravvicinati con alcune formazioni politiche, insomma il profilo resta quello di una personalità indipendente, certamente collocata in un quadro progressista, diventa ministro nel governo
Monti.
Governo tecnico del governo Monti, con un mandato specifico per la cooperazione internazionale. Ricordo che la battuta del presidente Napolitano che gli conferì l'incarico fu: professore, abbiamo ritagliato attorno a lei un abito su misura. In effetti mettere Riccardi alla cooperazione significava esattamente dare rilievo a quei temi della solidarietà globale, della
fu un'esperienza positiva.
Fu un'esperienza molto breve. Un passaggio positivo che io ricordo fu che lui istituì una sorta di consulta, di conferenza permanente delle religioni, in cui esattamente nello stile di Sant'Egidio si cercava di dare visibilità all'azione pubblica delle diverse comunità di fede. Ecco, in un paese come l'Italia un'iniziativa di questo genere fatta più di 10 anni fa certamente ebbe una sua importanza e un suo rilievo.
Ecco, parla solo il fatto appunto che adesso emerga questo nome, sia pure, come dire, senza prospettive veramente concrete, ma insomma in ogni caso è arrivata la ribalta, no, dell'opinione pubblica.
È una cosa che da una parte diciamo apre molto il cuore, nel senso che fa emergere il nome di una persona di spicco della società civile con sufficiente però esperienza e sensibilità politica da non essere un alieno eventualmente al Quirinale. Dall'altra però dice una cosa che, come dire, è un po' la cifra di queste brutte elezioni, e cioè il fallimento della logica politica e il fallimento degli soggetti politici primari nel trovare quegli equilibri che saggiamente poi definiscono la candidatura di consenso per il Quirinale. Ecco, quindi la rincorsa, la ricerca di candidati della società civile ha un aspetto positivo del quale io certamente mi rallegro, ma segna anche una crisi che non può non preoccuparci.
Quindi ambivalente. Allora dobbiamo mettere
mi ha colpito quel brutte, no? Insomma, Paolo ha proprio messo la sottolineatura brutte. Queste brutte lezioni, semmai brutte, ci dici dopo.
Ne parliamo subito dopo. Intanto ci ascoltiamo, sarà anche un caso, un brano di Laura Pausini, Il lato destro del cuore. Ecco, questo cosa vuol dire? Cosa ci indica? Vabbè, a parte la battuta, ce l'ascoltiamo insieme e poi torniamo a parlare con Paolo Naso, anche perché non è l'unico nome, quello di Riccardi che è emerso tra gli outsider. Ne parliamo fra poco, proprio perché, insomma, c'è anche quello di Luigi Manconi. Parliamo fra poco.
Oggi, potere volere. Esco dal centro e ti vengo a cercare. Oggi, un po' come ieri, pensieri di corda si attorcigliano al cuore. Ho bisogno di capire, senza temere né tremare. Sono il vento e l'istinto, oltre l'ombra che ho dentro, mi fotografi adesso.
so paura e ti amo, e per questo ci sono, sono mani bagnate, sono lacrime uscite, ho paura e non temo questo cambio di tempo, per natura mi spingo, per vedere se vinco, c'è qualcosa che vola, lato destro del cuore. Mi conosco davvero. E tu, voce infinita, dimostri chi sei quando vieni a capirmi. Ho bisogno di cambiare e te lo voglio raccontare.
Bisogna considerare anche il lato destro del cuore, per quel che riguarda anche le prossime, il prossimo candidato alla Presidenza della Repubblica. Ma insomma, parte la battuta, siamo sempre in compagnia di Paolo Naso, politologo. Abbiamo parlato di Andrea Riccardi, perché è un outsider che insomma è stato anche spesso nominato come un possibile candidato, certamente diciamo soprattutto da parte del centrosinistra, Movimento 5 Stelle e PD. Un altro nome che è stato fatto è quello di Luigi Manconi. So, Paolo Naso, che è un nome che ti piace, vero, come possibile presidente?
Un sociologo.
Mi piace Luigi Manconi per varie ragioni, è un sociologo, ha scritto molto proprio su temi dei quali ci siamo variamente occupati, immigrazione, diritti in materia di libertà religiosa, ha una certa pratica parlamentare, è stato varie volte in Parlamento, nella penultima legislatura è stato senatore della Repubblica, ha presieduto un organismo importantissimo come l'osservatorio sul razzismo, quello diciamo che ha sede a Roma ma opera in connessioni con analoghi istituti europei, ed è una voce nota dell'Italia dei diritti. Pensiamo al ruolo che Manconi ha avuto nel tenere vivo il caso Regeni o il caso Cucchi. Diciamo che senza la tenacia, la determinazione di Manconi non credo che avremmo avuto, diciamo, i risultati ottenuti sulla vicenda.
Ma è un nome spendibile. È un nome spendibile, Paolo, anche per la destra.
Sì, e poi io chiedevo, ma a livello internazionale, perché poi qui conta molto anche questo, ecco.
La credibilità del paese.
Diciamo che è evidente che non ha l'allure di
Draghi.
Di Riccardi o di A, per carità, di Draghi non si discute, ma anche soltanto di Riccardi. Riccardi, in quanto presidente della comunità di Sant'Egidio, ha delle relazioni con le comunità di Sant'Egidio del mondo, quindi è personaggio che ha avuto anche premi, riconoscimenti importanti, il premio Charlemagne in Francia, che è un premio molto prestigioso, e diciamo non mi risultano altri italiani che l'abbiano ottenuto. Quindi davvero come dire, Riccardi ha uno status internazionale, Luigi è l'uomo dei diritti, e credo che il solo fatto che qualcuno abbia pensato che potesse essere una candidatura mi sembra un segnale bello, certo. Non credo che abbia alcuna possibilità, però avere pensato a Manconi come campione dei diritti umani in un Parlamento che si sta avvilendo dietro tecniche e giochi di corridoio mi pare una delle poche luci di questa vicenda. Torno ad esprimere un giudizio molto negativo, ma quello che noi stiamo vedendo è estremamente deludente. Non c'è un confronto sulle idee, non c'è un confronto sulle strategie complessive, c'è invece un gioco di posizionamenti, di schieramenti, una tattica, vorrei dire quasi di guerriglia, in cui non conta tanto il meglio ma il meno peggio. Ecco, tutto questo, diciamo, non fa bene alla politica, cioè chi è già scettico sul modo di funzionare delle nostre istituzioni oggi ha uno spettacolo complessivamente desolante.
Allora, abbiamo parlato dell'elezione del Presidente della Repubblica, però come dire, dobbiamo anche guardare un po' al di là del nostro giardino, e purtroppo ci sono dei problemi, nel senso che dall'Ucraina stanno facendo le valigie e i corpi diplomatici, insomma, proprio per il timore della guerra.
La situazione è drammatica ed è veramente da capire quali saranno gli scenari che, come dire, i decisori politici, soprattutto russi, hanno in mente in questo momento. Può essere, come dire, una manovra preventiva finalizzata ad alzare il prezzo. Un eventuale scenario di conflitto avrebbe per la Russia delle ricadute catastrofiche.
Può sfuggire di mano anche questi giochi di poker?
Sono pericolosissimi, e credo che siano pericolosissimi anche per la stessa Russia, nel senso che una ritorsione occidentale, per esempio sulla questione dei dazi, eccetera, finirebbe davvero col riportare indietro la società russa, frenare l'economia russa, che pure sta andando bene, e davvero avrebbe una funzione di destabilizzazione di un assetto che pure in qualche modo si è costruito dopo il crollo dell'Unione Sovietica. Ricordiamocelo, l'Unione Sovietica non era soltanto il comunismo, il più grande esperimento comunista realizzato nella storia, ma era anche un impero, era una struttura di tipo federativo che appunto univa diverse repubbliche. L'assetto dopo la fine dell'Unione Sovietica è stato invece un assetto autonomistico, però prima con la Georgia e ora con la Ucraina, la Russia sembra recuperare la sua vocazione imperialistica. Ecco, questo è davvero un salto indietro della storia molto molto drammatico.
Naturalmente ne riparleremo.
Non credo che ci sia una reale intenzione, ma certamente a scherzare col fuoco ci si fa sempre molto male, anche perché l'Occidente può giocare una parte, come dire, non limpida in questa faccenda. L'esasperazione della crisi, il ritirare le proprie ambasciate e minacciare un'azione militare contro la Russia può essere anche utilizzato come pretesto da parte occidentale proprio per ampliare il proprio posizionamento in uno stato cuscinetto come l'Ucraina, quindi per, come dire, confinare in qualche modo la Russia. Quindi diciamo che anche l'attivismo occidentale americano in questi giorni non è propriamente limpido, ci possono essere anche degli interessi di parte finalizzati a contenere non tanto l'espansione territoriale russa quanto la sua azione politica e il suo processo di egemonia in un'area del mondo.
Paolo Naso, politologo, grazie per essere stato in nostra compagnia, e a risentirci ovviamente di questi temi, continueremo a parlare anche nei prossimi giorni e speriamo anche con te. Grazie mille e a risentirci, a presto, grazie.
A risentirci.